Riflettevo sulla parola santificazione che Lidia ha indicato e riflettevo come, parlo per me, a volte rimango a un livello così di definizione teorica e proprio riflettendo su questo capitolo 6 della lettera di Paolo ai Galati mi sono reso conto come tutto quello che Paolo dice, che vedremo insieme, rientra nel contesto della santificazione, dell'essere santi, dell'essere messi a parte. Quindi c'è una stretta connessione. Leggiamo almeno una parte di questo, i primi 10 versetti. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quel che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Devo dire che una delle complessità che ho trovato in queste parole dell'Apostolo Paolo è l'intreccio tra presente e futuro. Da una parte parla di azione nel presente e in parte altrove parla di proiezione, di futuro, qualche cosa messo al futuro. E allora cercheremo di capire questo intreccio. Esordisce Paolo con un appello, ma che parte da una dichiarazione, da una constatazione. Parentesi, per quanto possibile non dimentichiamo tutto quello che ha preceduto, quello sul quale ci stiamo concentrando, è tutto collegato insieme. Fratelli, voi che siete spirituali. Appunto, leggendo tutto quello che ha preceduto, viene da chiedersi, mi sono chiesto, dico, ma Paolo sta facendo forse del sarcasmo? Perché leggendo tutto quello che ha scritto prima in relazione alle circostanze così, insomma, ovviamente è un pensiero che mi è venuto, che ho condiviso, ma Paolo non sta facendo del sarcasmo, non è da lui. E allora è un riconoscimento generico, rivolto a tutti indistintamente? Trovo difficile perché altrimenti non mi spiego tutto quello che è stato esposto prima. Lo vedo piuttosto come un appello, un richiamo rivolto a quelli che sono realmente tali. perché stanno effettivamente camminando nello Spirito, manifestandone il frutto. Sono convinto, alla luce di ciò che ha preceduto e a ciò di che qui espone, che sia qualche cosa di specifico, strettamente collegato con tutto quello che ha detto prima a proposito del camminare nello Spirito e del frutto dello Spirito. Quindi credo che si rivolga specificatamente a coloro che manifestano il frutto dello Spirito. E abbiamo visto con quanta fermezza Paolo pone l'accento sulla necessità di camminare per lo Spirito e quale ne è il frutto che ne consegue, e mostrando come questo frutto debba costituire l'ossatura. Vi prego di memorizzare questo termine: l'ossatura di chi vive la vita nuova in Cristo. L'ossatura, ciò, lo scheletro che tiene in piedi tutto l'organismo, di chi vive la vita nuova in Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Quindi non si tratta semplicemente di tentativi di migliorare il proprio carattere, il proprio comportamento, non si tratta di adattamenti dove vivono in contrasto atteggiamenti diversi. Si tratta di qualcosa che costituisce proprio un'ossatura, una struttura. E partendo da questa ossatura, affronta gli aspetti, vari aspetti, delle relazioni interpersonali nella Chiesa e fuori di essa. Perché tutto quello che abbiamo letto riguarda le relazioni interpersonali. L'espressione che qui compare in un caso specifico, gli uni gli altri, la troviamo però spesso nei suoi scritti. E gli uni gli altri è proprio l'espressione più evidente della relazione interpersonale. E questo proprio a dimostrare quanto queste relazioni gli stiano a cuore. Paolo sa bene che sono proprio le relazioni interpersonali, nella Chiesa e fuori della Chiesa, che mettono in luce quanto ha effettivamente inciso in noi l'opera di Cristo e quindi quale in realtà è il frutto dello Spirito che si manifesta. In questa stessa epistola Paolo ha già usato questo, è entrato in questo argomento gli uni gli altri. E adesso lo vediamo per proprio far vedere come questi rapporti interpersonali possono essere vissuti in modi diametralmente opposti. E quello che dice è estremamente attuale nelle chiese. Fuori è un altro discorso. Allora, al capitolo 5, al versetto 13, abbiamo letto: per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Servire, essere a disposizione di, per mezzo dell'amore. Ma poche parole dopo, al versetto 15, dice: se vi mordete e divorate gli uni gli altri. Guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Vedete, a poca distanza da un'affermazione ce n'è un'altra diametralmente opposta, ma è sempre collegata agli uni gli altri, le relazioni interpersonali. mordete e divorate. E c'è chi più di me sa quanto nelle chiese questo gli uni gli altri vissuti in questo modo è una realtà che consuma e che distrugge. Poi, anche rimanendo al capitolo 5, al versetto 26, ancora Paolo torna sui rapporti gli uni gli altri, quando dice: non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Gli uni gli altri. Ritorna. Paolo non fa sconti a nessuno. Perché? Perché sono delle realtà che esistevano e che possono esistere e che distruggono. Però ecco che, come abbiamo visto, in questo caso parla di portare i pesi gli uni degli altri. Quindi, da un aspetto di conflittualità si passa a un effetto di reciprocità, di valore, di relazione nell'amore di Cristo. Ecco dunque che con l'affermazione "voi che siete spirituali", Paolo pone l'accento su ciò che comporta la vita nuova in Cristo, proprio nella manifestazione, nelle relazioni interpersonali. E non indugia in concetti astratti, ma dà delle precise indicazioni, come abbiamo letto, indicazioni da applicare e vivere nella quotidianità delle relazioni, proprio come un nuovo stile di vita che deve caratterizzare ogni vero cristiano. Ma che cosa intendere per stile di vita? Lo stile di vita rappresenta il modo di vivere determinato dal modo di essere, di pensare, di agire, che caratterizza un singolo individuo o una categoria di individui e ha le sue ripercussioni nei rapporti, nelle relazioni con gli altri. Lo stile di vita è il risultato della combinazione di fattori molto diversi tra loro, ma che messi insieme interagiscono uno con l'altro. I tratti del carattere, della personalità, i propri valori, i condizionamenti esterni, le ideologie, gli ideali, non sono la stessa cosa ideologia e ideali, gli atteggiamenti, gli interessi, le opinioni. Altri fattori sono la posizione sociale. Lo stato civile è un fattore che condiziona lo stile di vita. La religiosità o la non religiosità sono fattori che influenzano, che condizionano lo stile di vita. L'aspetto relazionale, interpersonale, è quello che forse viene più influenzato dallo stile di vita che si conduce. Perché i principali problemi dell'essere umano, incluso quello dell'appagamento dei bisogni individuali, si riflettono nelle relazioni con gli altri. Credo non sia superfluo ricordare che senza gli altri, senza l'altro, qualunque connotazione abbia questo altro o questi altri, l'uomo non può essere considerato nella sua completezza, perché l'uomo non è stato creato come essere a sé. Quindi, alla luce di tutto questo, cerchiamo di comprendere la premura dell'Apostolo Paolo di richiamare al valore, all'importanza dei rapporti interpersonali. E non possiamo dimenticare che Gesù desidera così tanto rinnovare la nostra mente, processo continuo e che dura tutta la nostra vita terrena, per mezzo della sua parola e l'azione dello Spirito Santo, per renderla, la nostra mente, a sua immagine e somiglianza, per farla ritornare a sua immagine e somiglianza. C'è il collegamento con il principio con cui l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questa immagine e somiglianza perduta che Gesù desidera tanto ricostruire con il rinnovamento della mente. È proprio con questo scopo che spesso egli ribalta i fattori di cui abbiamo parlato prima. Li ribalta, li fa esplodere, li cambia radicalmente. Perché è solo con una mente rinnovata che la vita nuova in Cristo diventa una realtà che orienterà il nostro stile di vita. Questo è l'elemento centrale e questo avrà i suoi effetti sulla nostra realtà personale, relazionale, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Quindi, alla luce di queste considerazioni sullo stile di vita, vediamo in effetti ciò che Paolo sta cercando di dire. Abbiamo letto: se uno viene sorpreso in colpa, non mi sembra che nel contesto specifico non mi sembra che si tratti di cogliere qualcuno in flagrante, cioè nel preciso momento in cui compie qualcosa di sbagliato, piuttosto della capacità di saper riconoscere qualcuno che è nell'errore. C'è una differenza sostanziale tra i personaggi che hanno colto la donna in flagrante adulterio e quindi si è radunata una grossa folla pronta a giudicare, dalla capacità, dalla maturità, dalla preparazione di saper cogliere, saper riconoscere qualcuno che è nell'errore. E alla luce di tutto quello che l'Apostolo Paolo ha affrontato nelle lettere ai Galati, credo che il senso profondo di questa affermazione stia lì. Certo, sarebbe interessante approfondire il significato di questo sorprendere, perché la parola in effetti sorprendere sembrerebbe contraddire quello che ho appena detto. Ma il sorprendere non è semplicemente dire ah, ti ho beccato. Il sorprendere è anche ah, mi sono reso conto che. Mi sono reso conto che stai sbagliando. Forse qui si tratta, alla luce del precedente, di un errore dottrinale, i giudaizzanti, ne abbiamo parlato, non ritorno sull'argomento, un errore di interpretazione. Ricordiamoci che la Chiesa dei Galati era una Chiesa giovane e dove la maggior parte dei membri venivano da contesti assolutamente disinformati. Per noi oggi è facile, dopo secoli di cultura cristiana, di cultura biblica, di conoscenza biblica, è facile sorvolare su certe cose. Ma il sorvolare ha i suoi pericoli. La cosa interessante è che per Paolo è più importante in questo contesto richiamare l'attenzione sul pericolo di cadere nell'errore piuttosto che nell'individuare l'errore in sé. Che poi questo potrà essere argomento di un altro tipo di ricerca, di esame. Ma qui Paolo mette in luce da una parte l'attenzione sul pericolo di cadere dell'errore. Il suo scopo è quello di mettere l'accento sulla relazione, cioè sull'atteggiamento da assumere nei confronti di coloro che sono stati trovati in errore. Mansuetudine. Qui ritorna ancora, e ritorno su questa frase che mi ha colpito molto, sulla quale ho accennato qualcosa prima, voi che siete spirituali. Voi che siete in grado di riconoscere l'errore. E bisogna essere veramente spirituali per saper riconoscere degli errori spesso non così evidenti, soprattutto quando possono esserci delle idee, dei pensieri che serpeggiano, che apparentemente sembrano belli, ma bisogna sapere e capire quale è realmente la sostanza. È per questo che Paolo dice voi che siete spirituali. La valutazione e il giudizio non è carnale, è spirituale. Questo perché? Perché a fianco del camminare per lo spirito e quindi manifestare i frutti dello spirito, e quindi Paolo definisce voi che siete spirituali, non possiamo negare che esiste nella Chiesa la presenza, non è un giudizio, è una constatazione che deve essere anche un motivo di sensibilità, esiste anche una presenza di cristiani immaturi perché devono ancora fare un percorso o perché forse si sono fermati solo al primo passo. Oppure, come altrove viene detto, che sono rimasti un po' con una mentalità terrena. È chiaro che in questo senso Paolo si rivolge a coloro che sono in grado di saper riconoscere l'errore in cui alcuni sono caduti e nei quali questi altri non sono caduti. Perché se io riconosco un tuo errore, ma mi rendo conto o mi viene fatto notare che anch'io sono caduto nello stesso errore, allora la cosa migliore che posso fare è stare zitto. Voi che siete spirituali, rialzate con spirito di mansuetudine. Per rialzare con spirito di mansuetudine bisogna essere spirituali. Perché? Perché lo spirito di giudizio viene fuori così spontaneamente, così facilmente. Ma Paolo dice, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Per Paolo la dolcezza che non prescinde dalla verità è il giusto spirito per aiutare realmente chi per la sua fragilità, per la sua debolezza, per la sua impreparazione è stato trascinato e scivolato nell'errore. Qui viene parlato di colpa. Lo scopo è quello di rialzare con mansuetudine, con gentilezza, rialzare per riportare nella condizione precedente. Rialzare, aiutare chi è caduto a riportarlo nella condizione precedente, aprendo gli occhi. Che è quindi il contrario di schiacciarlo, di puntare il dito con spirito di giudizio. Paolo aggiunge qualcosa a questi spirituali. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. L'essere spirituali non è una garanzia di immunità dall'errore. Se uno pensa così, è un presuntuoso. Bada bene a te stesso, stai bene attento a te stesso. Paolo si preoccupa di richiamare all'umiltà e alla consapevolezza che nessuno è immune dalla tentazione e dal cadere in errore, anche se si è palesemente spirituali nel senso che abbiamo espresso. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. La prima domanda che mi sono fatto considerando il contesto è: di quali pesi si tratta? Viene spontaneo, naturale e giusto considerare l'essere vicino, empatizzare, sostenere, affiancare chi sta attraversando per varie ragioni dei momenti di vita difficile. Io credo, e questo va detto e va sottolineato, ma credo che qui vada oltre. È sempre collegato a questo spirituali e a chi è sorpreso in colpa. Non è necessario che qualcuno sia sorpreso in colpa, ma se io che sono spirituale, questo lo vedo come una grossissima responsabilità, mi rendo conto che qualcuno sta vacillando, anche se non so bene quanto questo per lui sia un peso, vacillando spiritualmente parlando, la responsabilità di portare il peso, questo tipo di peso, gli uno degli altri, non è marginale, non è di poco conto. Forse è qualcosa che sfugge. Nel contesto dell'epistola, l'Apostolo Paolo richiama, e lo abbiamo visto, quelli che in così poco tempo dall'Evangelo sono scaduti nella legge perché qualcuno gli ha montato la testa, gli ha raccontato delle favole: se non fate così siete soltanto a metà strada. Quindi c'è questo aspetto, questo peso, a volte non, di cui si può anche non essere qualcuno veramente conscio, e si accorge magari di trovarsi in colpa per non aver o per non essere stato aiutato ad aprire gli occhi sul pensiero, su ciò che stava seguendo, sul percorso nel quale si stava incamminando. Quindi questo portare i pesi gli uni gli altri ha una accezione, un'applicazione estremamente ampia nella Chiesa. Mi collego, e poi mi fermo perché altrimenti le cose vanno troppo avanti per le lunghe, al versetto 5, perché io lo vedo collegato, lo vedo e analizzando e studiando, ho visto che insomma personaggi che hanno molto 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 da insegnarmi hanno dato anche questa valutazione, perché in effetti quando uno si ferma a un versetto dove c'è scritto ciascuno infatti porterà il proprio fardello, la domanda che viene fuori dice: che sta dicendo? Prima abbiamo messo letto, portate i pesi gli uni gli altri e adempirete la legge di Cristo. Qui mi dice che ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Apparentemente si potrebbe intravedere una contraddizione. Io posso empatizzare, posso essere vicino o viceversa, mettiamo le cose in chiaro, con qualcuno che si trova in una situazione dove c'è effettivamente questo bisogno di richiamo, di attenzione, di rialzare con spirito di mansuetudine. Ecco. Posso aiutarlo nel momento in cui comprende effettivamente che si è trovato in errore e quindi fare un percorso insieme, aiutare. Ma le conseguenze di un'azione, di un errore, se questo errore ha provocato delle conseguenze in sé o in altri, rimane la sua responsabilità, non la mia. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello, il fardello delle responsabilità, degli effetti. C'è un aneddoto che penso che quasi tutti conoscerete, però secondo me calza molto bene in questo contesto, dove in una chiesa c'è un personaggio che non fa altro che spargere voce, parlare male e via dicendo, soprattutto nei confronti di un altro fratello, insomma, capite di che cosa sto parlando. Finché poi viene aiutato, si rende conto del suo errore, rimedia al suo errore nel senso cambia strada e chiede alla persona, al fratello che ha più volte offeso, citato in questo in modi così non molto carini, cosa posso fare per rimediare? Questo fratello gli dice: vai in cima a un campanile, porta con te un cuscino di piume d'oca, quando sei in cima al campanile apri il cuscino, fai volare le piume d'oca, poi vai a raccoglierle tutte quante. Credo che l'esempio, che forse molti di voi conosceranno, sia molto esplicito. Cioè, un conto è aiutare, sostenere, rialzare, portare i pesi di uni degli altri in situazioni di questo genere. Ma le responsabilità dei danni che si possono fare, soprattutto quanto questi danni, e spesso sono irrimediabili, ricadono sulla persona che li ha compiuti e non sull'altro, che pur lo aiuta a portare il peso. Porterà, perché non dimentichiamo mai che ci sarà il giorno in cui renderemo conto davanti a Dio di ogni nostro operato. Sapevo benissimo che Il tempo vola, non voglio andare oltre, sia per il caldo, sia per non mettere troppi concetti, ma fermandomi prima di tutto su questi aspetti che ho trovato estremamente profondi, pratici e diciamo anche difficili da digerire. Ecco, mia lettura, come ho fatto tante volte, un po' così, come quando si legge la Bibbia senza fermarsi, quella lettura è importante perché bisogna leggere e per conoscere, però bisogna stare attenti a far seguire a una lettura a fiume, come si dice, una lettura riflessiva, una lettura che anche confrontando testi, passi, ci aiuta un po' a comprendere qualche cosa di più, pur con i miei limiti. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Poi affronta il tema della sovrastima di se stessi, dell'esaminare se stessi. E poi entra in tematiche dove vengono chiamate in causa anche delle precise dei doveri, delle responsabilità. Parliamo ad esempio del versetto 6, quando dice chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni. A questo proposito metto lì per poi riprendere solo una cosa. Poi se è un po' provocatoria fate voi. Mi è venuto in mente questo. Essere istruiti nella parola è un dono che Dio ci fa attraverso coloro che hanno il dono. E quindi qui dice far parte, eccetera, eccetera. Chi di noi metterebbe in dubbio la legittimità di un giusto stipendio per coloro che nella scuola insegnano ai nostri figli? Lasciamo da parte il livello, tutto quello, il principio in sé. Partiamo dal presupposto e pensiamo ai bravi insegnanti che comunque ce ne sono. Beh, questo è poi da vedere da chi lo dice. Qualcuno metterebbe in dubbio una cosa del genere? E come possiamo pensare che nella Chiesa possa essere diverso? La lancio lì come sfida finale. Sulla quale Dio volendo ritorneremo assieme ai tanti altri aspetti qui, che cosa semina, quello pure mieterà, il non scoraggiarsi del fare il fare del bene a tutti, cosa vuol dire, specialmente ai fratelli in fede. C'è una ricchezza, una profondità qui, però non è più il caso di andare oltre e vi invito a confrontarvi poi per conto vostro su questi testi, su questi temi, chissà, poi potrebbero essere anche argomenti di conversazione in qualche occasione specifica, se così si ritiene. Signore Padre, vogliamo benedirti, ringraziarti per le profondità che la tua parola dischiude quando ci soffermiamo su di essa, quando cerchiamo di imparare, di capire. È il tuo spirito, Signore, di cui abbiamo bisogno per accostarci ad essa, perché essa apra la nostra mente, esso apra la nostra mente a comprendere. Aiutaci, Signore, a capire per vivere. Aiutaci, Signore, in questo cammino per lo spirito, nel manifestarne quindi il frutto, perché questo sia l'elemento fondante del nostro stile di vita personale, relazionale, nella chiesa, nella società, nel lavoro, in ogni ambito. Uno stile di vita contrassegnato, Signore, dalla fedeltà, dall'ubbidienza, dal cammino nella santificazione. Signore, vogliamo lodare e benedire il tuo nome, perché il tuo nome è santo e tu vuoi che noi siamo santi. Amen.